Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Patrizia Broggi. Ciao Patrizia, ben arrivata.
Ciao, grazie di essere qui.
Ti do del tu perché c'è qualcosa che ci accomuna leggermente però, che è l'amore per il cammino. Infatti oggi camminare per conoscere è qui veramente... Tu hai camminato tanto.
Oh sì,
perché prima mi hai detto che sei una grande camminatrice, un amante del cammino, hai girato il mondo...
Beh, tutto il mondo proprio no, ma insomma un po' di mondo sì, e dove posso sempre a piedi.
Eh sì, e poi dopo sei anche in un'associazione che si chiama Himalaya, no?
L'associazione si chiama Eco Himal ed ha sede qui a Varese, tra l'altro.
Che fa riferimento all'Himalaya.
Sì, fa riferimento all'Himalaya perché i nostri progetti sono sviluppati in area himalayana.
Ma perché sei andata tante volte in Himalaya?
Oh sì, dopo la 30ª volta ho smesso di contarlo, assolutamente, sì, spaziando un po' in tutta la catena himalayana, quindi sia per la passione per le montagne che è quella che mi ha spinto la prima volta ad andare lì.
Ok, allora arriviamo lì, ma partiamo un pochino prima.
Va bene.
Come nasce questa voglia di camminare, questa passione, come tu hai detto?
Non ne ho la minima idea. Niente, ho cominciato anche direi piuttosto tardi, nel senso dopo i 20 anni a camminare per boschi, io sono qui della zona comunque, prima di tutto per boschi e poi l'attrazione per la montagna è stata proprio fatale e quindi ho cominciato tramite una sezione del CAI, il CAI di Tradate, ad andare in montagna con loro, estate, inverno, autunno, primavera. E questa cosa mi ha portato innanzitutto a comprendere come questo semplicissimo gesto, quello del camminare, io dico purtroppo sia sempre più lasciato da parte. E invece io adesso al contrario cammino tutte le volte che posso, anche se sono in città, insomma. E naturalmente camminare poi in mezzo alla natura di qualunque genere, non solo la montagna, è un'esperienza bellissima e mi ha fatto bene, insomma, mi ha fatto bene fisicamente, mentalmente, ha fatto bene all'anima ed è diventata una grande passione. Mio marito dice quasi una mania, insomma, ecco, quindi ho continuato a farlo e mi sono spinta poi un po' al di là del camminare semplicemente in mezzo alle montagne. Mi piace molto camminare anche nei posti dove c'è gente, quindi gente qui anche e poi nel mondo, perché chiaramente il camminare è un modo di spostarsi molto lento e questo permette di entrare un po' più in contatto con quello che sta intorno, che sia natura, che sia umanità, e questo insegna tantissimo, insomma.
E poi sei arrivata in Himalaya.
Sono arrivata in Himalaya perché in Himalaya ci sono le montagne grandi e quindi noi qui vediamo bellissime le nostre Alpi, che sono già grandi, però un po' diciamo tutti gli amanti della montagna anilano questa cosa di andare a vedere quelle davvero grandi, cioè più che altro si va la prima volta, sento tanta gente, per capire se sono davvero grandi, perché insomma vedere i numeri scritti su un foglio, e quindi la prima volta che ci si arriva ci si rende conto che sono veramente molto grandi. Quindi la prima volta che sono stata in Himalaya nel 1991 è stato proprio per andare a vedere queste grandi montagne e poi da lì è nato tutto un discorso che è andato molto al di là delle grandi montagne, che ha portato anche alla nascita appunto di questa associazione che si chiama Eco Himal, di cui quest'anno ricorre il 25esimo, quindi un anno importante, insomma.
Eh sì, dovete festeggiarlo quest'anno, come 2019 o 2020?
Però. 2019, 15 giugno 1994 è stato firmato, diciamo, lo statuto, la costituzione dell'associazione, e nata proprio perché un po' dal mio andare da quelle parti, ma soprattutto la fondatrice dell'associazione è Tona Sironi, che vive qui a Varese, che seguiva già la figlia che fa l'antropologa, Hildegard Imberger, seguiva già lei appunto in Himalaya per i suoi studi, e io l'ho conosciuta casualmente qui a Varese, caso, chiamiamolo caso, non si sa mai se sono casi oppure no. E siamo partite per il primo viaggio appunto insieme nel 1991 e lì mi sono resa conto che oltre alle montagne c'era altro, c'era anche ciò che sta sotto alle montagne, ai piedi delle montagne. E quindi è nata questa idea di rendere un po' più ufficiale quello che loro fondamentalmente facevano già, era sostenere piccole iniziative che arrivavano a loro due appunto dal loro camminare tra questa gente. La cosa quindi l'abbiamo ufficializzata nel 94 e da allora di strada e non solo a piedi ne abbiamo fatta tanta, insomma, nell'area himalayana.
Raccontaci, per chi sente per la prima volta parlare di questa associazione.
Diciamo che noi cerchiamo di realizzare piccolissimi progetti. Per piccolissimi progetti intendo le prime cose sono state realizzate a favore delle scuole. Scuole soprattutto in area tibetana, quindi in questo paese molto lontano non solo nello spazio ma anche proprio nel modo di vivere. Allora era semplice, c'erano, perché ormai dobbiamo parlare al passato, di queste piccole scuole sparse nei villaggi sull'altopiano tibetano, quindi scuole dove magari per andare da un villaggio all'altro non so, distavano 50-60 chilometri e naturalmente non ci sono mezzi pubblici, auto e cose di questo genere. Per cui avere delle scuole di villaggio era assolutamente fondamentale per avere un minimo di istruzione, cioè leggere, scrivere, far quattro conti, insomma. Quindi abbiamo cominciato con sostenere queste piccole scuole di villaggio, dando materiale didattico e così via. E poi siamo riusciti a sostenerle meglio vendendo pecore. Molti magari degli ascoltatori possono ricordarsene, perché abbiamo fatto degli anni fino al 2006-2007 in cui c'era questa campagna "compra una pecora in Tibet", insomma, perché dando un gregge a una scuola, il gregge permetteva alla scuola di autosostentarsi, e questa cosa è proseguita. Siamo riusciti a dare 6 greggi interi, circa 300 capi, a 6 scuole diverse, e poi durante la costituzione del 7° gregge, poco prima delle Olimpiadi che sono state fatte nel 2008 in Cina, ci sono stati dei grossissimi problemi, e da lì il nostro sostegno alle scuole, ai monasteri ha dovuto essere interrotto, perché non ci hanno praticamente più permesso di continuare, insomma. E allora abbiamo scavalcato la catena himalayana e ci siamo spostati a sud della catena himalayana, quindi in Nepal. Paese completamente diverso sia dal punto di vista geografico e ambientale, quindi, sia dal punto di vista etnografico. Si scende di quota, si scende in mezzo a queste vallate meravigliose, a questa natura rigogliosa, proprio perché lì arriva il monsone. Quindi arriva il monsone, hanno le piogge, quindi la natura si può esprimere proprio al massimo, insomma, mentre sul versante tibetano sia questo territorio molto arido, insomma. E così abbiamo iniziato anche in Nepal a supportare piccoli progetti, anche lì iniziati dalle scuole, che poi si sono evoluti a secondo di quello che ci veniva chiesto. Sono tutti progetti a termine, nel senso, se noi dovessimo anche chiudere domani, dopo 25 anni di attività, non lasciamo praticamente nulla in sospeso. È un po' la nostra filosofia, anche perché siamo talmente piccoli e pochi che non potremmo fare diversamente. Quindi abbiamo cominciato a dare una mano a delle donne, ad esempio con un progetto di sartoria in una comunità al confine con l'India, anche lì un progetto a termine, 3 anni, macchine da cucire, corsi, 150 donne formate che adesso hanno, non tutte ma in parte, una minima autonomia economica. Oppure un progetto per persone non vedenti che continua, è dal 2010 che lo sosteniamo, ragazzi che se fossero lasciati nei villaggi, insomma l'handicap in questi paesi è un problema grosso, lo è dovunque ma in questi paesi sicuramente di più, e riescono a seguire un corso di informatica attraverso degli speciali software, e quindi vengono poi inseriti nel mondo del lavoro. E di tutti i ragazzi e le ragazze che abbiamo aiutato, con corsi semplici, vi faccio un esempio perché rende bene l'idea, non so, un corso di 6 mesi costava 300 euro, poi sono diventati 400, fatto, finito. Se avevamo 400 euro sostentavamo un ragazzo, se ne avevamo 802 e così via, insomma. E adesso abbiamo questo, che è un po' un fiore all'occhiello, queste 6 ragazze invece che si sono distinte particolarmente, tutte non vedenti dalla nascita, quindi dal momento del parto, che sono, questo è il terz'ultimo anno, in 2 anni si diplomeranno in un college per ragazzi non vedenti a Pokhara, che è la seconda città del Nepal, e ho promesso loro naturalmente che quando prenderanno il diploma andrò lì, insomma, perché è un traguardo non da poco, una scuola superiore per non vedenti, insomma. Altro progetto, quello...
Anche se troveranno lavoro poi dopo.
Sì, di solito, allora, già quando fanno questi corsi di 6 mesi più altri 6 mesi, vengono inseriti abbastanza facilmente nel mondo del lavoro, perché insomma l'uso del computer al giorno d'oggi è veramente diffuso dovunque, quindi c'è proprio anche una rete di contatti locali in Nepal che permette loro di essere inseriti in uffici statali e non anche privati. E queste ragazze, immagino che con il diploma, insomma, riescono a realizzare di tutto ciò che può essere fatto con un computer, quindi da siti internet a manutenzione, veramente un traguardo notevole, insomma. E quindi anche questi progetti però sono sempre stati, tranne questo, diciamo, in cui ci siamo impegnati a portare loro fino al diploma, sono sempre stati supportati quando avevamo i soldi, insomma. Se abbiamo i soldi facciamo, se non li abbiamo non facciamo. E per questo 25esimo la cosa che vorremmo fare è un progetto un po' più ambizioso. Abbiamo un altro gruppo di donne nella bassa valle dell'Everest, quindi magari dicendo Everest la gente sa anche di più di cosa stiamo parlando, ma molto 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 in basso rispetto alla cima dell'Everest. Un gruppo di donne locali che sono veramente incredibili, che da anni si autotassano per sostenere progetti locali, e in cui noi siamo intervenuti perché ci è stato chiesto anche lì la possibilità di avere delle macchine da cucire, delle tagliacuci. Sono 4 anni che le supportiamo e adesso vorrebbero avere un posto loro, perché questo laboratorio dove stanno è un laboratorio in affitto, proprio un locale in affitto, e se riusciamo entro la fine dell'anno magari riusciamo a mandare i fondi affinché hanno già un terreno, costruiscano un posto tutto loro, insomma. Quindi ecco, cose così, insomma, se avremo i soldi lo faremo, se non li avremo lo faremo nel futuro, non lo so.
Allora magari ci fermiamo una piccola pausa musicale e continuiamo dopo.
Va bene.
Possess you, I hate it.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio, sono qui in studio con Patrizia e stiamo parlando di questi progetti che la tua associazione sta portando avanti, molto belli, molto piccoli, ma direi essenziali, no? Per i locali. Senti, ma chi ci ascolta e magari incuriosito vuol dare una mano, come può fare?
Dunque, quello che noi facciamo prevalentemente qui in Italia, nel circondario insomma, è quello di raccogliere i fondi, perché naturalmente non abbiamo un'attività in loco, abbiamo dei referenti attraverso i quali mandiamo i fondi, nepalesi, attraverso i quali mandiamo i fondi e poi questi arrivano a destinazione. Personaggi fondamentali, perché noi non riusciremo mai a entrare nella mentalità dei luoghi, insomma, quindi la gente locale è fondamentale. Quindi, ad esempio, uno dei modi in cui raccogliamo fondi è quello di fare delle serate. Ad esempio, ne abbiamo fatta una recentemente a Bodio, spesso anche al CAI di Varese, le biblioteche, insomma, tutti coloro che hanno la possibilità di creare un evento, una serata in cui noi andiamo a raccontare le nostre cose, è il benvenuto, perché poi magari mettiamo, non so, bandiere di preghiera, che sono tipicamente tibetane, in offerta, incensi, piccole cose. Oppure naturalmente c'è sempre la possibilità di contattarci o anche di visitare il nostro sito internet, che è www.ecoimal.it. Ecoimal scritto semplicemente Eco e poi H, Imal, che sta per Himalaya. E poi abbiamo anche la destinazione del 5 per 1000, quindi insomma visitando ad esempio il sito o la pagina Facebook si possono avere dei riferimenti anche spiccioli, insomma molto concreti su cui, con cui fare poi delle donazioni. Devo dire però che il mezzo di poter raccontare è sempre il più bello, perché la gente diventa più consapevole del motivo per cui sta magari facendo una donazione, anche perché lo sappiamo bene, insomma, voi ancora meglio di me, il bisogno è universale, vicino, e spazia negli ambiti più diversi, insomma, quindi è anche bello magari dire, bah, quest'anno mi piacerebbe dare dei fondi per la scolettina di Timi. Timi è una località dove l'anno scorso abbiamo dato dei fondi per comprare dei lettini per i bambini lì piccolissimi, diciamo l'equivalente di un nostro asilo, che il pomeriggio devono stare lì per riposare prima di andare a casa e non c'erano i fondi per questo. Ecco, quindi facciamo anche progetti di questo genere. Poi naturalmente stiamo seguendo anche molto la ricostruzione, sapete che nel 2015 c'è stato un devastante terremoto in Nepal, io ero lì tra l'altro quando ero lì per Ecoimal, quindi ho vissuto anche questa esperienza tremenda insieme alle persone. Devo dire di no, perché al momento, perché quando succede non te ne accorgi quasi. Naturalmente sono le ore che seguono poi che sono tremende, insomma è stato un terremoto devastante, quasi 7 di grado Richter, insomma distruzione in taluni posti totale, più di 9.000 morti accertati, insomma la disperazione di qualunque evento di questo genere. Poi sì, ho avuto paura perché ero sola, nel senso che avevo accompagnato un gruppo in montagna e poi mi ero fermata per i progetti e quindi non è stato semplice rientrare, perché non sai come muoverti, perché la confusione è totale naturalmente, anche se devo dire che sono stata comunque contattata anche dalla Farnesina, sono riuscita a rientrare e sono tornata subito, poi il terremoto è stato ad aprile, sono tornata in Nepal subito a novembre per vedere com'era la situazione. C'è stata una gara di solidarietà in tutto il mondo e anche con Ecoimal per mandare fondi per l'emergenza, che è la prima cosa, e devo dire che però sono tornata in Nepal lo scorso anno ancora, la ricostruzione è incredibilmente avanti, parliamo dell'80% delle cose e delle case ricostruite, quindi la gente proprio si dà molto da fare, insomma, perché quindi lì il sostegno è stato proprio finalizzato al terremoto, però ripeto, la cosa bella è poter raccontare queste cose, quindi l'invito a chiunque ascolti è, se siete presidenti di una biblioteca, avete un amico che ha una cooperativa, una biblioteca, noi andiamo anche nelle scuole, nei paesini anche piccoli, insomma, e talvolta, ad esempio, io che viaggio molto, al di là, viaggio molto, viaggio quando posso, al di là appunto dell'associazione del Nepal, talvolta magari mi chiedono una proiezione di viaggio, non so, il Madagascar piuttosto che la Mongolia, però magari chiedo sempre 10 minuti dove mi faccio vedere magari 15 immagini dell'associazione, perché tanti vivono qui sul territorio, ma poi le associazioni sono tantissime, e magari butto lì, ma perché non facciamo poi la prossima volta un qualcosa anche per l'Ecoima?
Senti, tornando al camminare, inizio trasmissione parlavi che stai camminando molto, no? Quasi come se questa abitudine si sia persa nel nostro mondo.
Ma sì, assolutamente, basta andare davanti alle scuole quando c'è l'uscita dei ragazzi per rendersene conto. Io abito in un piccolissimo paese qui, non lontano, a Rodero, e c'è una scuola elementare, e dalla scuola alla casa più lontana che c'è a Rodero, credo che a piedi ci possano volere, esageriamo, 10 minuti. Eppure il momento dell'uscita dei ragazzi, dei bambini, perché sono bambini, insomma, è veramente assurda. Ci sono tutte queste macchine parcheggiate nei posti più... Ci vuole più tempo a uscire dal parcheggio per il primo che è arrivato che non andare a piedi. E poi naturalmente poi magari si spendono tanti soldi per andare in una palestra, eccetera. Ora, non è che la mia sia una critica in senso assoluto, però penso che talvolta bisognerebbe appunto pensare che questo farebbe bene a tutti, alle mamme, ai bambini, magari anche all'ambiente. Si è persa proprio l'abitudine. Io quando parlo anche con i ragazzi, io lavoro in una scuola qui a Varese, e non so, dico, beh, potremmo andare, non so, in centro a piedi, non c'è bisogno di prendere il pullman, in centro a piedi, cioè 5 minuti, ecco, proprio, è proprio una questione mentale, spesso è una questione mentale, insomma, quindi ecco perché penso che davvero si sia persa l'abitudine.
Infatti mi hai rubato la seconda domanda, che era quella legata al mondo della scuola, hai già risposto tu, ma si può fare qualcosa però?
Allora, cosa si può fare? Si può parlarne? Secondo me è fondamentale. Si potrebbe dare l'esempio, non so, un genitore che dice: guarda, ascolta, guarda che bella giornata, oggi vengo a prenderti a piedi e facciamo la strada fino a casa insieme e guardiamo gli alberi che stanno cambiando colore. Insomma, io poi sono anche un po' così, un po' mi piacciono le favole, però si può fare, certo che, e penso che siano gli adulti che lo devono fare, perché i ragazzi sono delle spugne, assorbono qualunque cosa, per cui è chiaro che se gli si dà l'abitudine a non andare a piedi, loro vanno in macchina, perché è come, talvolta mi capita di parlarne, è come se non sapessero nemmeno che si può andare a piedi. Poi ci sono, vabbè, organizzazioni come i CAI che fanno queste gite bellissime con, non so, quello che chiamano alpinismo giovanile, che poi fondamentalmente è questo: andiamo a camminare insieme, oltretutto forse si socializzerebbe molto di più, ecco. Però credo che parta innanzitutto dalla vita di tutti i giorni, ecco, questa è la mia sensazione, insomma, quella di andare alla fermata dell'autobus a piedi. Pensate che i bambini tibetani, lo metto così come... sull'altopiano tibetano e anche comunque in Nepal, le scuole, appunto i villaggi sono molto distanti e spesso le scuole hanno anche un posto dove si può stare a dormire. Quello che fa la differenza fra l'andare a casa tutti i giorni e tornare e lo stare a dormire è il tempo che devono fare a piedi, e il tempo erano le 2 ore, 2 ore e mezza, cioè il che vuol dire che i bambini che abitavano a 2 ore e mezza dalla scuola andare, 2 ore e mezza tornare, andavano tutti i giorni a scuola a piedi. Altrimenti, se si superava quel tempo, bisognava per forza rimanere, altrimenti viaggiavano tutta la notte, insomma. Ora, adesso io non dico che debba essere così, però penso che se ci vogliono 5 minuti andare alla fermata dell'autobus, almeno quei 5 minuti si potrebbero fare a piedi, senza andare con la macchina e tornare indietro, che è più il tempo di portare fuori la macchina al garage talvolta, e non dimentichiamo l'ambiente, insomma.
Senti, ecco. Invece ritornando al camminare nelle nostre montagne e camminare invece in questi spazi grandiosi dell'Himalaya.
Non è molto diverso, nel senso che anche nelle nostre montagne si trovano, c'è la possibilità anche vicinissima, insomma, magari di fare escursioni da 4-5 ore senza incontrare nessuno, senza incontrare o avere un rifugio di riferimento e così via. Quello che cambia è che, ad esempio, in molti posti del mondo la montagna è ancora abitata. E quindi magari invece lì si incontra gente, si incontra il piccolo villaggio, si incontra il contadino, chiamiamola fattoria, la persona che sta con gli animali, mentre la nostra montagna è molto più disabitata, abbandonata, insomma, anche se adesso sta tornando un po' questa cosa di recuperare anche i luoghi che fino, tutto sommato, 50 anni fa erano vivi. Io sono recentemente sono stata un suggerimento per chi cammina a percorrere la via del pane all'inizio della Valle Permacugnaga, quindi vicinissimo, è stata un'esperienza bellissima. Non immaginavo che ci fossero tutti questi nuclei, di cui alcuni tra l'altro anche in ottime condizioni ancora, e un paio con ancora due o tre persone che abitano. E sono delle scoperte, insomma. Quindi diciamo che adesso è una fase della mia vita in cui più che la montagna solitaria sto andando a cercare, anche con mio marito e con degli amici, i luoghi invece dove la montagna è stata abitata, queste testimonianze che sono incredibili. Ed ecco che qui c'è il parallelismo, ad esempio, con l'Himalaya, perché lì è ancora molto vissuta. Ci sono questi problemi come il terremoto, per il quale la gente poi se ne va, insomma, ed è un peccato. Ecco perché anche certi progettini cerchiamo di farli in luoghi. Abbiamo sostenuto ad esempio dei maestri in certe scuole nepalesi. Cosa vuol dire sostenerli? Dargli la differenza di stipendio rispetto a quello che prenderebbero se andassero in città. In questo modo i maestri sono rimasti lì e la scuola non ha chiuso, perché è importante, insomma, cercare di mantenere la comunità fin quando si può, naturalmente. Poi la scelta è sempre la scelta della gente, del posto. Però, insomma, è bellissimo camminare dovunque, insomma, anche non in montagna, per forza, anche al mare.
Senti, guardando il tuo sito, il vostro sito, ho visto delle foto bellissime. Le foto in montagna per te cosa sono?
Un modo di comunicare agli altri la bellezza, un tentativo. Perché, non so, ad esempio in questa stagione, quando si va in montagna o anche ai giardini pubblici di Varese, in realtà, un bel giro dei giardini pubblici lo consiglio a tutti, o delle ville che ci sono. Talvolta magari appunto la gente non va, o talvolta non ha la possibilità di andare. Ad esempio io ho un papà anziano che non può più camminare, allora poi adesso anche con WhatsApp queste cose, poi arrivo a casa, mando le foto da vedere, insomma. Quindi è una comunicazione. Lo stesso quando si incontra la gente, naturalmente, non soltanto la natura. E anche se talvolta devo dire che è un po' una barriera la macchina fotografica. Io ho delle volte in cui decido di non fare fotografie e di guardare e vivere, basta così l'ambiente che mi circonda, la gente con cui sto. È sempre una battaglia molto molto forte questa di porto la macchina fotografica oppure non la porto. Una volta solo ho fatto in Himalaya, proprio in Nepal, un lungo trekking senza la macchina fotografica, ed all'inizio è stata una cosa terribile, perché si diventa dipendenti anche dalla macchina fotografica. Poi questo naturalmente mi ha permesso invece di vivere, non avevo questa cosa di accidenti, devo tirarla fuori, mi è caduta, si è bagnata, quindi è un po' una schiavitù, però è anche bello naturalmente poi cercare di comunicare, anche se lo spazio non è comunicabile, assolutamente.
Senti, la tua esperienza di questi grandi cammini, nel senso di tante volte che vai a camminare, per chi così è un po' pigro, che consigli gli dai?
Ma i consigli sono semplicissimi, è quello di avere un buon paio di scarpe, di essere sempre in sicurezza, perché vedo nel mio andare in giro, soprattutto in montagna, un po' di superficialità, nel senso che rispetto a quando io ho cominciato ad andare in montagna, in cui non sono così troglodita, ma insomma non c'era internet è una cosa recentissima, non c'era il navigatore e così via. Si fa un po' troppo affidamento su questi mezzi. Io vado in montagna anche da sola talvolta, e lo faccio solo in luoghi in cui sono sicura che o incontrerò qualcuno o che conosco già, e quindi dove so che c'è un segnale del telefono. Ma tantissimi sono i posti in cui questo non avviene. Quindi ecco, essere molto sicuri ed iniziare da piccole cose. Veramente una salita lungo le cappelle del Sacro Monte, per poi spingersi la volta dopo fino magari dalla prima cappella fino al Forte Dorino, che è già una cosa impegnativa, insomma. Però in sicurezza, l'abitudine a camminare, perché è un gesto naturale, un gesto semplice, ma la montagna non è la pianura, quindi insomma cominciare a conoscere il territorio, e quindi ad esempio, se non lo si vuole fare da soli, farlo con qualcuno che è già abituato, un gruppo di amanti della montagna, una GAM, un CAI, insomma, oppure semplicemente degli amici che sono più abituati a farlo. Non servono molti consigli, basta avere buon senso e avere voglia di farlo, insomma. Lo consiglio comunque a tutti, perché fa molto bene all'anima e ce n'è bisogno.
Perché dici che fa bene all'anima?
Pensavo non mi facessi questa domanda. Fa bene all'anima perché si riconquista la dimensione per me è stato così almeno, si riconquista la dimensione di una cosa dove il pensiero non serve, serve il fisico, uno sforzo fisico, una fatica fisica, e quindi per un attimo, chissà perché, quando tu stai facendo fatica, il pensiero che ti ha turbato tutta la mattina va un po' da parte. E poi è come se questa abitudine anche a questo, diciamo, questa pace mentale diventasse sempre più grande, quindi la tua pace all'inizio magari dura 30 secondi, la volta dopo dura 10 minuti e si fanno poi delle giornate in cui tutto il resto viene lasciato da parte e tutto si ridimensiona, perché io lo dico per esperienza personale, i periodi difficili della mia vita in cui tutti i pensieri si accavallano in continuazione nella mente, quando tu gli dai un po' di ordine già si riducono della metà e quindi si affrontano anche in un modo diverso, e poi si può incontrare anche tanta gente con la quale stare magari in silenzio in posti bellissimi, oppure quando hai bisogno magari parlando, e quindi va bene all'anima in questo senso, diventa una specie di meditazione, piano piano diventa una meditazione.
Patrizia, io intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, avrei altre, tante altre domande, ma a questo punto dovrò
rivediamo.
Ci rivediamo,
perché no, grazie,
il prossimo tuo viaggio e ne parliamo e così
con
continuiamo.
Grazie
tanto, grazie e buon cammino.
Grazie anche a voi.